Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. L'elogio della povertà, seconda parte. L'unigenito mio figlio vi ha dato una regola d'amore, mostrandovi l'amore più grande possibile, col dare la vita per voi, che eravate nemici a lui e a me, sommo ed eterno padre. Questo l'ignorante non lo sa, tanto che mi offende e tiene a vile un così alto prezzo. Egli vi ha dato la regola della vera umiltà, abbassandosi sino all'obbrobriosa morte della croce. Vi ha dato la regola della mortificazione, sopportando gli obbrobri e le pesanti accuse. E la regola della vera povertà, tanto che la Santa Scrittura parla di lui lamentandosi in sua persona. Le volpi hanno la tana, gli uccelli il nido, il figliolo della Vergine non ha dove posare il capo. Chi conosce tutto questo? Quelli che è il lume della Santissima Fede. E in chi trovi questa fede? Nei poveri di spirito. I poveri di spirito si sono uniti alla sposa regina della povertà, per cui hanno gettato da sé quelle ricchezze che danno tenebre di infedeltà. E questa regina ha un suo reame, un reame dove non c'è mai guerra, ma sempre pace e quiete. Ella sovrabbonda di giustizia, perché ciò che causa ingiustizia è lontano. Forti sono le mura della sua città, perché il loro fondamento non è nella terra, né sulla sabbia, così che ogni lieve vento la possa abbattere, ma poggiano sulla pietra viva. Cristo dolce Gesù, unigenito mio figlio. E dentro vi è luce che non conosce tenebra, c'è fuoco senza freddo, perché la madre di questa regina è lo stesso abisso della carità. L'ornamento di questa città è la pietà e la misericordia, perché ne è stato cacciato fuori il tiranno della ricchezza, uso alla crudeltà. Ivi è benevolenza con tutti i cittadini, ossia vive la dilezione del prossimo. E vi è anche la perseveranza con la prudenza, la quale non governa la città stoltamente, ma con molta prudenza. Vi fa guardia sollecita. Così, l'anima che prende in sposa questa dolce regina della povertà si fa signora di tutte queste ricchezze e non può esserlo dell'una senza esserlo anche delle altre. E state attenti che la brama mortifera delle ricchezze non cada in quell'anima, perché allora essa sarebbe divisa da quel bene e si ritroverebbe fuori dalla città, in somma miseria. Ma se essa è leale e fedele a questa sposa, ne riceverà la ricchezza in eterno. Chi può vedere tanta eccellenza? L'anima nella quale risplende il lume della fede. Questa sposa riveste lo sposo suo di purità, togliendo via la ricchezza che lo rendeva immondo. Lo priva delle cattive compagnie e gli procura quelle buone. Lo ripulisce del marcio delle negligenze, buttando via la sollecitudine del mondo e delle ricchezze. Ne toglie via ogni amarezza per lasciarvi la dolcezza. Taglia le spine e vi rimane la rosa. Vuota lo stomaco dell'anima di ogni umore corrotto, procurato dagli amori disordinati, e lo rende leggero. E poi, una volta vuotato, lo sazia con il cibo delle virtù che danno grandissima soavità. Ella gli pone accanto il servo dell'odio e dell'amore, affinché insieme purifichino la sua casa. Così, l'odio del vizio e della propria sensualità spazza l'anima, e l'amore della virtù ne diviene l'ornamento. Anche da ogni dubbio l'anima viene sgombrata, e la privazione dell'amore servile le dona sicurezza con santo timor di Dio. Tutte le virtù, tutte le grazie, i piaceri e i diletti che l'anima può desiderare e quelli che non sa desiderare, li trova l'anima che piglia in sposa, la regina della povertà. Essa non teme più fastidi, né vi è chi le possa fare guerra. Non teme la fame, né le carestie, perché la sua fede vide me e sperò in me, suo creatore, dal quale ogni ricchezza e provvidenza proviene, e che sempre la pascolo e la nutro. Si è mai trovato mio vero servo, sposo della povertà, che sia morto di fame? No. Si sono veduti piuttosto uomini che, abbandonati dalle loro grandi ricchezze, avendo confidato in esse e non in me, perirono di fame. Ma a questi miei servi io non vengo mai meno, perché non viene meno in loro la speranza. E perciò io li provvedo come un padre benevolo e pietoso, con la stessa allegrezza con cui sono venuti a me, sapendo essi per lume di fede, dal principio e sino alla fine del mondo, che io ho usato ed userò in tutte le cose la mia provvidenza, spiritualmente e temporalmente, come è scritto. Io permetto che essi soffrano, come ti ho detto. Lo permetto per farli crescere nella fede e nella speranza, per enumerarli nelle loro fatiche. Ma non vengono mai meno le cose che siano loro necessarie. In ogni cosa, essi misurano con dolcezza l'abisso della mia provvidenza, gustandovi il latte della divina dolcezza, e per questo non temono il gusto amaro della morte. Ma con trepido desiderio corrono, morti al sentimento di sé e delle ricchezze, abbracciati alla sposa della povertà, come innamorati, come vivi nella mia volontà, per affrontare caldo e freddo e nudità, fame e sete, strazi e villanie e anche la morte, con desiderio di dare la vita per amore della vita, cioè per amore di me che sono la loro vita, e di versare il sangue per amore del sangue. Guarda agli apostoli che erano poveri e agli altri gloriosi martiri, Pietro, Paolo, Stefano, Lorenzo, il quale, piuttosto che sul fuoco, sembrava starsene sul letto di fiori con grandissimo diletto e quasi burlandosi del tiranno diceva: «Questo lato è cotto, voltalo e comincia a mangiarne». Quel fuoco grande della divina carità spegneva il fuoco piccolo del sentimento della sua anima. E a Stefano le pietre parevano rose. Ma quale ne era la causa? L'amore. L'amore col quale essi avevano presa per sposa la vera e santa povertà, avendo lasciato il mondo per la gloria e la lode del mio nome. E l'avevano presa in sposa con il lume della santissima fede, con ferma speranza e con pronta obbedienza. Fattisi obbedienti, di fatto e con lo spirito, ai miei comandamenti, ai consigli che diede loro la mia verità, come già ti ho detto. Essi desiderano la morte e provano dispiacere ed impazienza per la vita, e non già per evitarne le fatiche e i sudori, ma per unirsi a me, che sono il loro fine. E perché non temono la morte che l'uomo teme naturalmente? Perché la sposa della povertà, che egli si è scelta, lo rassicura, togliendogli ogni amore di sé e delle ricchezze. Con la virtù ha mortificato il naturale amore per la vita, così che egli ha ricevuto questo lume e questo amore divino che è soprannaturale. E come potrà l'uomo, in questo stato, dolersi della propria morte? Anzi, egli desidera lasciare questa vita e gli è penoso portarsela quando la vede prolungarsi tanto. Potrà forse dolersi di lasciare le delizie, le ricchezze del mondo, dopo averle tanto disprezzate? No, di certo, poiché chi non ama non prova dolore. Anzi, si diletta di lasciare le cose che non ama. E così, da qualunque aspetto li consideri, trovi in loro perfetta pace, perfetta quiete ed ogni bene. Mentre nei miseri, che posseggono con tanto disordinato amore, trovi sommo male e pene intollerabili. Anche se a volte all'esterno può sembrare il contrario. In verità così è. E chi non avrebbe creduto il povero Lazzaro in somma miseria e il ricco dannato in grande allegrezza, in grandi agi? Non di meno, non così era né così fu. perché il ricco sostenne maggiori pene con le sue ricchezze, rispetto a Lazzaro, il poverello tormentato dalla lebbra. Perché nel ricco era viva la volontà da cui ogni pena deriva, mentre in Lazzaro era morta. Ed era viva invece in me, che gli davo refrigerio e consolazione. Cacciato dagli uomini e soprattutto dal ricco dannato, non lavato né curato da loro, io provvedevo che un animale, privo di ragione, andasse a leccare le sue piaghe. E al termine della vita, vedete col lume della fede Lazzaro nella vita eterna e il ricco nell'inferno. Così i ricchi se ne stanno nella tristezza e i miei poveri in allegrezza. Io me li stringo al petto, dando loro il latte di molte consolazioni, poiché tutto hanno lasciato e mi posseggono interamente. Lo Spirito Santo si fa nutrice delle loro anime, dei loro corpi, quale che sia il loro stato. Io provvederò che gli animali li soccorrano secondo i bisogni che avranno. Ai solitari infermi manderò un altro solitario, facendolo uscire dalla sua cella perché lo soccorra. Tu stessa sai che molte volte ti capitò che ti traessi dalla cella per soddisfare le necessità di alcune poverette che in quel momento avevano bisogno. Altre volte lo stesso feci provare a te, usando verso te questa medesima provvidenza per sovvenire alle tue necessità. E quando veniva a mancare la creatura, non venivo meno io, tuo creatore. Come si spiega che l'uomo, stando nelle ricchezze e pieno di premure per il proprio corpo e rivestito di molti abiti, sempre se ne stia infermicio? E che un altro, abbracciata la povertà, tenendo solo il vestito che gli copre il corpo, diventi forte e sano? Nessuna cosa pare nuocergli, perché sembra che al suo corpo non faccia danno il caldo o il freddo, né il cibo grossolano. Ciò si deve alla mia provvidenza, poiché io ho provveduto a prendermi cura di lui, dal momento che egli ha lasciato tutto per me. Vedi dunque, figlia amatissima, in quanto riposo, in quale diletto stanno questi miei amatissimi poveri. Ti ho parlato di alcune cose, pochissime rispetto all'argomento, sulla mia provvidenza verso ogni genere di persone, mostrandoti che creato prima il cosmo, creai poi il secondo mondo, quello delle mie creature, fatte a mia immagine e somiglianza. E come dal principio e fino alla fine, io ho usato e ho fatto e faccio ogni cosa, con provvidenza, per procurare la vostra salvezza. Io voglio, infatti, che vi santifichiate. Qualunque cosa io vi dia è in ordine a questo fine. E proprio questo non vedono gli uomini iniqui del mondo, che si sono privati del lume. E ti ho spiegato come dal momento che non sanno, si scandalizzano di me. Tuttavia, io li sopporto con pazienza, aspettandoli sino all'ultimo giorno, provvedendo ai loro bisogni, nelle cose temporali e nelle cose spirituali, così come ti dissi. Siano essi peccatori o siano giusti. Ti ho anche parlato dell'imperfezione delle ricchezze, mostrandoti appena appena qualcosa della miseria alla quale esse conducono chi le possiede con affetto disordinato. E ti ho parlato della perfezione della povertà e della vera ricchezza che essa dà all'anima, che la elegge quale sua sposa, accompagnata dalla sorella che è l'umiltà. Di questa umiltà ti parlerò poi, dicendoti dell'obbedienza. Ti ho anche parlato quanto la povertà mi è piacevole, come mi è cara e come io me ne prendo cura con la mia provvidenza. Queste cose io ho dette in lode di questa virtù e della santissima fede con cui l'anima giunge a questo stato eccellentissimo, per farti crescere in fede, in speranza, e perché tu venga a bussare alla porta della mia misericordia. Credi con fede viva che io appagherò il desiderio tuo e dei miei servi se vorrete soffrire sino alla morte. Ma confortati ed esulta in me, tuo difensore e consolatore. Ora ho risposto a quanto mi hai chiesto sulla provvidenza. Mi pregavi, infatti, che io sovvenissi alle necessità delle mie creature. Ed ora puoi constatare che io non disprezzo i santi e veri desideri. Allora quell'anima, inebriata e come innamorata della vera e santa povertà, dilatandosi nella somma eterna grandezza e trasfigurata nell'abisso della somma inestimabile provvidenza, tanto che, pur permanendo nel vaso del corpo, si vedeva come fuori di esso, per l'adombramento e l'attrazione che aveva operato in lei il fuoco della sua carità. E teneva l'occhio del suo intelletto fisso nella Divina Maestà, rivolgendosi così al Sommo ed Eterno Padre. Eterno Padre, o fuoco e abisso di carità, o eterna bellezza e sapienza e bontà e clemenza, O speranza e rifugio dei peccatori. O generosità inestimabile, eterno ed infinito bene. O tu, pazzo d'amore, hai forse bisogno della tua creatura? Sì, a quanto mi sembra. Poiché tu ti comporti verso di lei, come se senza di lei tu non potessi vivere, sebbene tu sia la vita. E ogni cosa abbia vita da te. Senza di te nulla avrebbe vita. Perché dunque tu sei così pazzo d'amore? Perché ti sei innamorato della tua creatura. Di lei ti sei compiaciuto e dilettato in te. E come ebro della sua salvezza, la vai cercando ed essa ti fugge. Essa s'allontana da te e tu l'avvicini. E a lei più vicino non potevi farti che vestendoti della sua umanità. E che cosa dirò io? Farò come chi balbetta e dirò: ah, altro non so dire, poiché la lingua finita non può esprimere la commozione dell'anima che infinitamente ti desidera. Mi sembra di poter ripetere la parola di Paolo, allorché esclamò: né lingua può parlare, né orecchio udire, né occhio vedere, né cuore pensare quel che vide. E che vedesti? Vidi i misteri di Dio. E io che dirò? Io non aggiungo nulla con questi miei rozzi pensieri. Dico soltanto che hai gustato e hai veduto, anima mia, l'abisso dell'eterna provvidenza. Ora ti rendo grazie, sommo ed eterno Padre. Grazie della bontà smisurata che hai mostrata a me, miserabile, indegna di ogni grazia. Ma perché vedo che tu appaghi i santi desideri e la tua verità non può mentire, desidero ora che tu mi parli un poco della virtù e dell'eccellenza dell'obbedienza, come tu, eterno Padre, hai promesso che avresti fatto, affinché io mi innamori di questa virtù e non mi allontani mai dalla tua obbedienza. Eterno Padre, piaccia alla tua infinita bontà di parlarmi della sua perfezione e dirmi qual è la causa che me la impedisce e chi me la può dare e qual è il segno che io l'abbia o non l'abbia in me. L'obbedienza. L'obbedienza del Verbo e la disobbedienza di Adamo. Il sommo eterno e pietoso Padre rivolse l'occhio della sua misericordia e della sua clemenza verso di lei, dicendole così: carissima e dolcissima figlia, il santo desiderio e le giuste preghiere debbono essere esauditi. Perciò io, somma verità, adempirò la verità mia, soddisfacendo la promessa fatta a te e al tuo desiderio. E se mi chiedi dove tu puoi trovare l'obbedienza, o qual è la causa che te la toglie, o quale è il segno che tu l'abbia o non l'abbia, io ti rispondo che la trovi compiutamente nel dolce e amoroso Verbo, unigenito mio figlio. Fu tanto pronta questa virtù in lui, che per compierla, egli corse all'obbrobriosa morte della croce. Chi te la può togliere? Considera il primo uomo e vedrai qual è la causa che gli tolse l'obbedienza impostagli da me, eterno Padre. La superbia generata dall'amor proprio e la compiacenza per la sua compagna. Questa fu la causa che gli tolse la perfezione dell'obbedienza e gli diede la disobbedienza, da cui gli derivò la perdita della vita di grazia e la morte. Perdette l'innocenza e cadde nel fango e in miseria grande. E non solo lui, ma vi cadde l'intero genere umano, come ti ho detto. Il segno per sapere se tu hai o non hai questa virtù è la pazienza. E se non hai la pazienza, la impazienza te lo dimostrerà. Mentre ti parlerò di questa virtù, ti accorgerai che questo è vero. Ma fa attenzione. L'obbedienza si osserva in due modi. Uno di questi due modi è più perfetto dell'altro. Ma i due modi non sono separati, bensì uniti. Così come ti dissi, parlandoti dei comandamenti e dei consigli. L'uno è buono ed è perfetto. L'altro è perfettissimo. E non c'è nessuno che possa giungere alla vita eterna se non è obbediente. Senza l'obbedienza, infatti, nessuno può entrare, in quanto la porta del cielo fu dischiusa con la chiave dell'obbedienza, dopo essere stata sbarrata per la disobbedienza di Adamo. Costretto dalla mia infinita bontà, poiché vedevo che l'uomo che io tanto amavo non poteva tornare a me, che sono il suo fine, presi le chiavi dell'obbedienza e le posi nelle mani del dolce e amoroso Verbo, mia verità. Ed egli, come portinaio, disserrò questa porta del cielo. Senza questa chiave e questo portinaio, mia verità, nessuno può salire. E perciò egli disse nel Santo Vangelo che nessuno poteva venire a me, Padre, se non passava attraverso di lui. Quando tornò a me, esultando in cielo e togliendosi dalla compagnia degli uomini all'ascensione, egli vi lasciò questa dolce chiave dell'obbedienza. E come tu sai, la consegnò al suo vicario, il Cristo in terra, al quale siete tutti obbligati di obbedire, fino alla morte. Chi è fuori da questa obbedienza è in stato di dannazione, come ti ho spiegato in altro luogo. Ora voglio che tu veda e conosca questa eccellentissima virtù, quale fu nell'umile e immacolato agnello e donde essa procede. Quale fu la ragione della grandissima obbedienza di questo Verbo? La ragione fu l'amore che egli portò al mio onore e alla vostra salvezza. Donde venne l'amore? L'amore venne dal lume della chiara visione, con la quale l'anima sua vedeva luminosamente la divina essenza e l'eterna Trinità. Così, egli sempre vedeva me, eterno Dio. Questa visione procurava in lui quella perfettissima fedeltà che in modo imperfetto procura in voi il lume della santissima fede. Egli, infatti, fu fedele a me, suo eterno Padre, e per questo corse col lume glorioso lungo la via dell'obbedienza. L'amore non è mai solo, ma s'accompagna a tutte le virtù reali. Tutte le virtù nascono dall'amore e della carità, anche se nel Verbo esse sono in modo diverso che in voi. Ma fra le altre s'accompagna soprattutto alla pazienza, che è il suo midollo. La pazienza è il segno che dichiara se nell'anima vi è la grazia e se l'anima mi ama in verità. Perciò la madre, che è la carità, ha data per sorella all'obbedienza la virtù della pazienza e le ha unite insieme, cosicché non si perde mai l'una senza che si perda anche l'altra. O tu le possiedi entrambe, oppure non ne hai nessuna. Questa virtù ha una nutrice che l'alimenta, cioè la vera umiltà, per cui l'anima è tanto obbediente quanto è umile. E tanto è umile quanto obbedisce. L'umiltà è balia e nutrice della carità. Perciò il suo stesso latte nutre la virtù dell'obbedienza. L'abito che questa nutrice le procura è quello di avvilire se stessi, di rivestirsi di obbrobri, di scherni, di villanie, di dispiacere a se stessi e di piacere a me. In chi trovi questo abito? In Cristo dolce Gesù, unigenito mio figlio. Chi infatti si umiliò più di lui? Egli si saziò di obbrobri, di villanie, dispiacque a sé, cioè mortificò la sua vita corporale per piacere a me. E chi di lui è più paziente? Non si levò grido di lamento da lui, ma con pazienza, abbracciando le ingiurie, come innamorato, compì la mia obbedienza, impostagli da me, suo eterno Padre. In Lui, dunque, la troverete in modo perfetto e intero. Egli vi ha lasciato questa regola e dottrina e la osservò per primo. Essa vi dà vita perché è una via diritta. Egli è la via e per questo disse di essere via, verità e vita. E disse che chi vi camminava andava in piena luce e che a colui che va in piena luce non può accadere di fare del male o di riceverne senza avvedersene, perché ha strappato da sé la tenebra dell'amor proprio che lo faceva cadere nella disobbedienza. Come ti ho detto, infatti, la accompagna l'umiltà, donde l'obbedienza scaturisce. Così ti dissi e ti dico che la disobbedienza viene dalla superbia, la quale nasce dall'amore di sé, privandosi dell'umiltà. La sorella che l'amor proprio dà alla disobbedienza è l'impazienza che la superbia nutre. E nel buio dell'infedeltà corre per la via della tenebra, che le dà morte eterna.